Ave Maria, fratelli e sorelle, che siete in ascolto di Radio Buon Consiglio. Benvenuti anche all'appuntamento di questo secondo martedì di novembre. L'argomento di questa sera sarà tutela delle minoranze religiose e libertà di professare la fede cattolica in Italia. Trattiamo questo argomento con il reverendo Don Mark Hausmann, sacerdote austriaco e docente di filosofia in vari istituti d'Europa. Buonasera, Don Marco.
Buonasera, Ave Maria.
Con l'avvocato Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la Vita. Buonasera, avvocato.
Buonasera, Ave Maria.
E con la dottoressa Silvana De Mari, medico chirurgo e romanziere.
Buonasera,
Buonasera.
Ave Maria.
E infine con il professore Marco Petrillo, docente di tecnologia in una scuola superiore di primo grado, ex scuola media, di Quarto in provincia di Napoli. Spesso
Buonasera a tutti, Ave Maria.
ci troviamo in alcune situazioni per cui il diritto di libertà religiosa di una minoranza si trasforma in una imposizione ai danni di una maggioranza, tanto che potremmo parlare quasi di una dittatura delle minoranze che zittisce una comunità di persone. Se a questo aggiungiamo la percezione che sia in atto una ondata persecutoria nei confronti del mondo cattolico, e forse dovremmo dire quello in particolare, quello fedele alla tradizione apostolica, oltre che al magistero della Chiesa di sempre, allora su casi come quello successo al professore Marco Petrillo non dovremmo passarci sopra con tanta leggerezza, ma converrebbe, a mio avviso, cercare di andare fino in fondo al problema e cercare di capire, di approfondire una riflessione. Professore, cosa le è successo all'inizio di quest'anno scolastico?
Allora, in pratica, qua credo che tutti si sappiano che i docenti di scuola secondaria di primo grado hanno il ruolo non solamente di fornire l'istruzione prevista dalla legge, ma anche l'educazione, perché hanno come alunni allievi che vanno dai 10 ai 13 anni, e tra l'altro è un'età molto critica. Io da insegnante cristiano ritengo che parte fondamentale dell'educazione sia anche insegnare ai ragazzi ad avere un rapporto con Dio, è qualcosa che non apprezzo, insomma. E quindi in quest'ottica, così come ho fatto l'anno scorso, ho desiderato, proporre ai ragazzi un piccolo momento di preghiera all'inizio delle mie lezioni, che sono un paio di volte a settimana, 2 ore a settimana. Per alcune classi quest'anno è capitato, diciamo, di vederle una volta sola, però stiamo parlando di avere un momento molto breve proprio per far capire ai ragazzi che è importante guardare a Dio ogni giorno, avere un rapporto con Dio e soprattutto pregare. E ovviamente, prima di fare questa cosa, mi sono rivolto alla dirigenza scolastica per chiedere un'autorizzazione che mi è stata concessa. Tuttavia, l'iniziativa, diciamo, è stata accolta in maniera molto positiva dagli alunni, perché loro, prima di tutto, pregano con piacere, poi comunque lo vedono come un gesto da parte del docente, come un desiderio di avvicinarsi, no? Di avere un rapporto di amicizia con gli alunni, non solamente essere il loro insegnante e quindi mantenere distanze, perché pregare con qualcuno significa comunque entrare in comunione con quella persona e avvicinarsi a quella persona, considerarlo davvero un fratello. Sta di fatto che nelle ultime settimane ci sono state praticamente delle rimostranze da parte di alcuni genitori. In effetti abbiamo capito che si trattava di genitori di ragazzi musulmani. Per cui praticamente queste proteste hanno portato alla revoca di questa autorizzazione che io avevo avuto. E vabbè, ovviamente la cosa mi ha molto deluso, perché questa cosa io la facevo davvero con uno spirito convinto con i ragazzi, cioè io credevo di fare una cosa veramente importante, so di fare una cosa importante con i ragazzi. Comunque io ho Ovviamente ho obbedito a questa, diciamo, questo divieto e non ho più fatto questa pratica. E, ad esempio, in una classe dove tutti i ragazzi sono cristiani, c'è stata, quando ho spiegato questa cosa, ho detto: ragazzi, non potremo più fare la preghiera insieme. I ragazzi hanno protestato a loro volta. Hanno detto: perché? Perché non possiamo farla? E poi stamattina, soprattutto, ho visto una prima, dove abbiamo alunni che vanno dai 10 a 11 anni, qualcuno forse 12, che non sapevano di questo divieto. Quando gliel'ho comunicato, loro proprio hanno avuto una reazione bellissima, stupenda, perché hanno detto: no, noi preghiamo lo stesso. Quindi hanno cominciato a pregare, hanno pregato un Padre Nostro e un'Ave Maria, ad alta voce, ad altissima voce. E poi dopo hanno detto: professore, non si preoccupi perché l'abbiamo fatto noi di nostra spontanea volontà, lei non ce l'ha chiesto, siamo stati noi che abbiamo voluto pregare, perché noi vogliamo pregare. È stato un momento bellissimo perché davvero ti fa capire che queste iniziative, sì, le facciamo noi, però alla fine parte tutto sempre da Dio, dallo Spirito Santo, no? E quindi io ho voluto condividere con tutti questa esperienza, non perché voglia accusare qualcuno, non perché voglia fare, insomma, un momento di accusa, assolutamente, perché credo che sia un argomento tocca da vicino, ci tocca da vicino. Anche perché non sono proprio un esperto, diciamo, di certe aree, però credo, cioè, mi risulta che nella scuola italiana si insegni una religione, religione cattolica, tant'è vero che si dà la possibilità ad alunni di altre professioni religiose di non avvalersi di questo insegnamento. Per cui, proprio perché è religione cattolica, si dice: se non sei cattolico ti consento di non farlo. Quindi io vorrei capire perché. Perché questi 30 secondi, 60 forse al massimo, di preghiera, fatti 2 volte a settimana, fanno così paura a certe persone?
Bene, allora la prima domanda la rivolgiamo proprio a Don Mark Hausmann. Don Mark, all'interno di un paese storicamente cattolico come il nostro, i genitori di due alunni musulmani, i cui figli, peraltro, lo precisiamo, non sono stati mai costretti a pregare con il resto dei compagni, hanno ottenuto che un'intera classe di alunni, che pure attendeva volentieri l'insegnante per fare insieme la preghiera, non preghi più prima della lezione. A me questo sembra un sopruso contro l'identità cattolica di un gruppo di bambini italiani. Lei cosa ne pensa?
Ma guardi, io sono d'accordo con lei e devo dirle che sono stato colpito parecchio da questa vicenda e mi ha fatto riflettere sul contesto ormai sempre più generalizzato di questo tipo di problemi in Europa e mi ha fatto giungere a vedere che ci sono tre possibili punti di vista per rispondere e per valutare questa brutta vicenda che il professor Petrillo ha dovuto sostenere. In quanto io vedo il primo punto di vista che è proprio quello dei laici, ovvero dei laicisti di oggi che di facto controllano l'establishment europeo, sia a livello politico che a livello giudiziario, che a livello istituzionale, scolastico, ormai tutto è laicizzato ed è interessante far notare che apparentemente c'è una vera e propria contraddizione da parte di questi laicisti nel trattare questo stesso problema, poiché lo valutano loro stessi in base ad una doppia misura che gli fa fare una contraddizione, guardi, poiché sapendo la notizia di questa vicenda, di questo brutto evento che il professore ha dovuto sopportare, mi sono ricordato che in Inghilterra, ad esempio, 2 anni fa, in una città vicino a Manchester, che sarebbe una grande città importante, nel centro dell'Inghilterra, nel comune di Oldham, 2 anni, nel 2016 è stato eletto un musulmano di nome Shadab Kumar, il quale aveva imposto al comune, alle sessioni comunali, della politica comunale, la preghiera islamica, facendo chiamare un imam che dal Corano ha fatto leggere la preghiera. Ed è interessante sapere questo perché è stato applaudito questo intervento e volentieri accettato dal pubblico, appunto dall'establishment laicista, che aveva detto: ecco, facciamo qui un bel segno di accoglienza di altre religioni ad esprimere la loro fede anche in pubblico, perché siamo a favore della tolleranza. E devo precisare, e questo è proprio lo scandalo che adesso fa emergere l'offesa al professor Petrillo, che lì in quella città di Oldham la preghiera del sindaco di Oldham non è stata la sua preghiera personale, ma è stata istituzionale, cioè a carattere pubblico, che dunque coinvolgeva a far partecipare tutti i membri del comune di quella città. E si può vedere in internet, e l'ho verificato ancora oggi, che tutti quanti i membri di quel comune hanno volentieri, non solo si sono messi in piedi, ma hanno abbassato la testa, hanno partecipato veramente in modo attivo alla preghiera. Perché? Perché in Inghilterra c'è l'unità fra Chiesa e Stato, ovvero fra il Regno e la Chiesa anglicana, che è una religione a professione cristiana, e naturalmente imponeva che un cappellano anglicano venisse sempre a recitare la preghiera cristiana all'inizio di ogni sessione. E dunque questa preghiera, come dicevo, ha carattere obbligatorio per tutti i membri. E dunque vediamo qui un rappresentante di un'altra religione che è divenuto sindaco e impone la sua religione islamica a dei cristiani, e non solo nessuno dice niente, al contrario, si rallegrano di questo senso, di questo segno di pluralismo, di accoglienza dell'Islam. E viceversa, quando un docente cattolico in un paese cattolico come l'Italia fa una preghiera anche in pubblico nella classe, viceversa lì lo stesso establishment laicista protesta solennemente dicendo: non ti permettere di introdurre la tua religione, la tua fede ad allievi che magari non hanno la tua religione. Quindi vorrei far notare che dal primo punto di vista che ho potuto distinguere, cioè dal punto di vista dei laicisti, c'è un vero e proprio un peccato di contraddizione, di autocontraddizione. Vorrei concludere questo primo punto di vista: non è veramente un'autocontraddizione nella loro mente, poiché quello che vogliono appunto è l'introduzione di più fedi e religioni possibili in Europa, per creare più possibile una società plurietnica, plurireligiosa, plurispirituale, plurideologica. E quindi non è contraddizione favorire i musulmani a fare le loro preghiere in pubblico in modo obbligante per tutti quanti, e di vietare invece ai cattolici, perché a favore di una introduzione di pluralismo devo ovviamente diminuire, abbattere più possibile la religione fino adesso dominante, cioè il cattolicesimo. Quindi è una ingiustizia da parte loro accogliere e ammettere la preghiera islamica in un atto politico, e viceversa vietare ad un professore farla prima della lezione. Tuttavia denota bene la loro strategia ben pensata di voler aggredire il cristianesimo quale sistema culturale di base della società italiana. Invece, secondo punto di vista, come si potrebbe valutare la vicenda del professor Petrillo, sarebbe quello dell'immediato diritto alla libertà religiosa. E a questo proposito mi è venuto in mente dire che, strettamente parlando, questo tema, questo diritto alla libertà religiosa, concede certamente solo al singolo individuo, da solo o con i suoi colleghi di stessa convinzione, di pregare sia in privato o in pubblico, ma certamente non ad imporlo ad altri, strettamente parlando. Quindi innanzitutto ai sensi della libertà religiosa si doveva vietare al sindaco Shadab Kumer dell'Oltem, si doveva vietare di chiamare l'imam musulmano a pregare lì davanti a tutti e insieme a tutti, costringendo tutti a partecipare. E quanto al professor Pedrillo, per quanto abbia capito, se i due studenti o musulmani o comunque non cattolici esplicitamente non sono stati richiesti a partecipare, si deve, io credo, non ci sono stato di persona, ma sono propenso a supporre che il suo atto sia stato all'interno della norma del diritto della libertà religiosa. Sarebbe stato certamente, ai sensi di questa libertà religiosa, offensivo reclamare esplicitamente la partecipazione dei due ragazzi musulmani a pregare il Padre Nostro e l'Ave Maria. In quel caso senz'altro si sarebbe dovuto dire no, anche ai sensi della religione cattolica non si può pregare un non cattolico l'Ave Maria. Tuttavia, siccome suppongo che non siano stati obbligati e che gli sia stato esplicitamente riconosciuto il diritto di astenersi, suppongo che sia questa sua ottima iniziativa all'interno di questo diritto alla libertà religiosa. Però c'è un terzo punto di vista che è totalmente sconsiderato oggi, ma che secondo me è l'immediato dibattito autentico che si sta svolgendo qui in Italia, che si sta attuando qui in Italia, ed è l'argomento della tradizione. Ovvero, non è che il professor Pedrillo è un cattolico che va in Cina e che in Cina vuole costringere gli allievi a pregare con lui il Padre Nostro e l'Ave Maria. Il professor Pedrillo è insegnante in una scuola del paese che si chiama Italia. Ora, l'Italia è tradizionalmente, storicamente, fino ad oggi un paese cattolico, e quindi tra l'altro è anche tradizione, concretamente parlando, pregare nelle scuole da sempre. Io vengo dall'Austria, che è pure un paese europeo e pure cattolico. Io lo so che in campagna ancora molti sono i docenti che ovviamente hanno continuato fino ad oggi coraggiosamente la preghiera nella scuola, in pubblico, con tutti i ragazzi. E perché nessuno gli contesta? Perché sempre è stato. Se la tua lingua è l'italiana e tu continui a parlare oggi la lingua italiana in Italia, e tu lo parli anche con gli stranieri, nessuno ti può accusare di essere intollerante, arrogante, offensivo, semplicemente perché là dove tu vivi la tua lingua è tradizionalmente, storicamente l'Italia, e se a te non ti piace puoi andare in un altro paese. A questo proposito, soprattutto per lo spinoso argomento della religione cattolica, faccio notare che l'esempio della città di Catania in Sicilia conosce la grande solennità di Santa Agata di Catania, e dunque sarebbe nel mese di febbraio una solennità di ben 3 giorni, dove non solo i cattolici praticanti vanno nelle loro chiese ai sensi della tolleranza di una città ormai pluralista, ma invece nel 2018, e sarà pure così l'anno prossimo, il sindaco di Catania con i membri del comune, quindi analogamente ad Oltham in Inghilterra, partecipano a carattere pubblico e politico, rendendo il culto della città di Catania alla santa patrona della città di religione cattolica. E nessuno si permette di contestarlo. Perché? Perché così è la tradizione, l'identità culturale dell'Italia. Se si tolgono le croci dalle sale, dalle aule, se si tolgono i simboli della religione cattolica, le prassi, le tradizioni, tu togli l'Italia, è una parte integrante di questo denominato paese, di questo determinato paese di nome l'Italia. E quindi il professor Pedrillo, volendo praticare la preghiera in questa scuola pubblica, ha continuato, anche questo è un diritto, non è semplicemente la mia religione privata, il diritto è quello che mantiene, che sostiene l'identità sociale, culturale, spirituale di un determinato popolo. e quindi purtroppo viene calpestato oggi a nome del pluralismo, ma voglio far notare che anche la legge naturale fomenta e difende questo diritto. Queste sono le riflessioni che a me sono venute in mente e questi tre punti di vista, come si potrebbe valutare la vicenda del professore. In ultimo, devi ripetere, non mi permetto giudicare il secondo punto di vista ai sensi della libertà religiosa, perché non ci sono stato di persona, ma a quanto abbia capito, il professore non ha costretto i due ragazzi a pregare, ecco.
Alcuna costrizione. Bene, Don Marchi, io la ringrazio anche per la disamina sul pluralismo e sulle contraddizioni che appunto sono molto evidenti oggi. E, questo pluralismo viziato, in effetti, da un grande senso di intolleranza, che è pluralismo a senso unico, che vale soltanto per alcune fedi religiose, mentre sembra che per quella cattolica il pluralismo non abbia diritto di cittadinanza. Ma io vorrei mettere in evidenza anche un altro aspetto. E quando capitano queste cose, ecco, in generale, io non so se adesso quello che sto per dire si può applicare anche a quanto è successo al professore Petrillo, però in genere non sono mai iniziative spontanee, nel senso che sono sempre ben orchestrate, sono sempre ben congegnate, pianificate a tavolino, e mi sovviene alla mente il caso della signora finlandese Soil Lautz, che intorno agli inizi degli anni 2000, questa donna dichiarò di sentirsi offesa per la presenza di un crocifisso nell'aula dei figli, perché contraria questa presenza ai principi di laicità verso i quali voleva appunto educare i suoi figli. La donna non manifestò le sue richieste senza aver preso le dovute precauzioni, perché si munì di una sentenza della Corte di Cassazione che ordinava di rimuovere i crocifissi dai seggi elettorali e chiedeva evidentemente, per comparazione, che questa sentenza fosse estesa anche alla scuola dei figli. E beh, in quel caso il preside della scuola Vittorino da Feltre di Abano Terme fece quello che secondo me era suo dovere fare, cioè rigettò la richiesta della donna. Per cui ci fu un ricorso al TAR che a sua volta inoltrò la questione alla Corte Costituzionale, che a sua volta rimandò indietro la decisione al TAR dichiarandosi non competente ad emettere giudizio in materia, e quindi il TAR del Veneto si espresse così nel 2005, stabilì che il crocifisso è un simbolo della storia, della cultura e della identità italiana, e respinse il ricorso della casalinga finlandese, che poi andò al Consiglio di Stato e anche lì fu respinto, poi andò alla Corte di Strasburgo, che invece le diede ragione. Ma in tutta questa storia, che cosa voglio mettere in evidenza? Che la donna era la moglie di Massimo Albertin. Chi è Massimo Albertin? È uno degli esponenti di punta dell'UAR, cioè dell'Unione Agnostica Atea Razionale, che organizza campagne per sbattezzare le persone e che fa tanto contro la religione e la Chiesa. Questo per dire che queste iniziative molto spesso sono supportate da tutto un entourage, da tutta una. Io credo, non so adesso se nel caso specifico anche i genitori islamici siano sostenuti dalla comunità islamica in questa loro iniziativa nell'andare appunto dal preside della scuola di quarto, però non mi sentirei neanche di escluderlo del tutto. Ecco, di questi esempi ce ne sono tanti. E ora, quanto successo al professor Petrillo mi fa riflettere sul fatto che la professione della propria fede cattolica in Italia stia subendo un'aggressione di matrice ideologica. Oltretutto, a me sembra di constatare come non solo sia in atto una persecuzione culturale nei confronti dei cattolici, ma ci sia una vera e propria negazione della realtà e naturalmente della verità in genere, sia essa religiosa, sia scientifica, sia di pensiero o di altra natura. Ora, la cosa non meraviglia perché la nostra cultura è una cultura fortemente ideologizzata, da cui non ci si aspetterebbe niente di diverso. Si nega la realtà visibile, concreta, dimostrata, evidente. E questo chi meglio di lei, dottoressa De Mari, potrebbe dirlo? Mi sovviene la famosa frase di Chesterton, quando disse: spade saranno sguainate per dimostrare che le foglie sono verdi. Sono arrivati questi tempi, dottoressa De Mari?
Sono arrivati questi tempi, ma sono arrivati lentamente. Semplicemente noi non ce ne siamo accorti. Questa storia comincia 45 anni fa. 45 anni fa era il 1973. Cos'è successo nel 1973? La guerra del Kippur. Israele avrebbe dovuto essere distrutto, Israele non fu distrutto, ci fu quindi una specie di rappresaglia mondiale e che è passata la storia come crisi petrolifera. La Francia, che in quel periodo voleva essere lei una grande potenza e quindi creare un asse franco-arabo che contrastasse l'asse statunitense, quindi impose praticamente alla comunità europea, con anche l'aiuto della Germania, una linea filo-islamica. Quindi facciamo un riassunto. La comunità europea non riconosce le proprie radici giudaico-cristiane, non c'è nessun suo articolo che le riconosce, ma nel 1973 e 1974 la comunità europea, attraverso il dialogo arabo-europeo, dichiara ufficialmente tra i suoi scopi l'islamizzazione dell'Europa, grazie a linee culturali e grazie alla immigrazione. Quindi questo è stato stabilito nel 1973-74. Inoltre, quindi, c'è un problema di anticattolicismo, cioè, sicuramente anche un problema di antiebraismo, se per questo in molte zone della Francia, della Germania, dell'Olanda, del Belgio anche, sì, ora che ci penso, anche del Belgio, anche dell'Inghilterra, vabbè, quella non fa più parte per la Brexit, è calorosamente sconsigliato agli ebrei di portare la kippah o altri segni di riconoscimento come la stella di Davide. Nelle mense, le stesse mense che non avevano rispettato il divieto di mangiare la carne il venerdì, la Francia lo violò ben prima che questo divieto fosse tolto da un punto di vista ecclesiastico, non si mangia carne di maiale. Peccato che in quelle stesse mense nessuno si sia mai sognato di preoccuparsi che il cibo sia kosher, quindi che gli ebrei si arrangino, nessuno si sia mai sognato di eliminare il manzo, quindi che si arrangino gli induisti. Per cui c'è una precisa linea a favore dell'Islam favorita dalla comunità europea. A tutto questo si aggiunge una seconda cosa che è il caso di sapere, e cioè il 5 agosto 1990, anche questo non lo sa nessuno, noi non ce ne siamo accorti, che diavolo stavamo facendo il 5 agosto 1990, probabilmente eravamo al mare, ma questa data è fondamentale. Al Cairo c'è stata la riunione dove 54 ministri degli esteri di 54 nazioni islamiche hanno stabilito le linee della libertà dell'uomo islamico di seguire la Umma, traduzione la Sharia. Questo vuol dire, uno degli articoli dice: assolutamente vietato uccidere un essere umano, virgola, salvo i casi previsti dalla Umma. Vale a dire apostasia, blasfemia, adulterio, eccetera. È assolutamente vietato mutilare un essere umano, virgola, salvo i casi previsti dalla Umma. Quindi non è scritto, ma in realtà si sta parlando della mano destra amputata ai ladri. Queste regole sulla libertà, questa dichiarazione sulla libertà dell'uomo islamico di seguire la Umma è stata sostanzialmente accettata dall'ONU. Quindi l'ONU non riconosce all'Italia o alla Spagna nessuna libertà religiosa, ma riconosce una totale libertà religiosa all'Islam di seguire la Umma. Questo è il motivo per cui l'ONU bacchetta noi, perché non permettiamo il matrimonio tra due persone dello stesso sesso, ma non interviene quando succedono cose atroci e orrende, come il fatto che uomini che amano altri uomini siano assassinati per impiccagione in Iran o buttandoli giù dal quinto piano a Gaza, perché questo rientra nella Umma. Quindi attenzione, dietro tutto questo ci sono delle precise linee ideologiche e legali e che sono cominciate nel 1973 e 74. Quindi siamo di fronte a un etnocidio. Cosa vuol dire etnocidio? Uccidere una civiltà. Genocidio, uccidi fisicamente le persone, l'etnocidio è più elegante, insomma non devi smaltire i cadaveri, uccidi una civiltà. Come si uccide una civiltà? Ridicolizzandone la religione e vietandola. Per esempio a Palermo nel 2017 fu vietato ai bambini di pregare in mensa prima del cibo. Quindi non c'era neanche un insegnante che invitasse a pregare, alcuni bambini pregavano come si fa nel cristianesimo. Quindi invitare un bambino cattolico di pregare prima della preghiera è un po' come obbligare un bambino musulmano ebreo a mangiare il maiale, gli stai violando le sue leggi. Le seconde regole dell'etnocidio è ridicolizzare la storia. La terza regola, ridicolizzare le narrazioni, le grandi fiabe classiche vietate alle elementari perché troppo sessiste, Dante vietato perché una serie di robe, eccetera, eccetera, eccetera. E i popoli che sono stati sottoposti al etnocidio rinnegano il proprio passato, e quando un popolo rinnega il proprio passato sta tagliando le proprie radici, quindi si candida a diventare un popolo di schiavi o un popolo di morte. Quindi quello che sta succedendo è molto grave, e il fatto che sia molto grave dovrebbero capirlo anche le persone completamente laiche. Non è solo una questione religiosa, è una questione di sopravvivenza.
Ecco, dottoressa De Mari, ci è giunta una segnalazione da parte di un radioascoltatore che ci chiede, forse potrebbe rispondere lei a questa domanda, come si può stabilire se la scelta di partecipare alla preghiera da parte degli alunni fosse veramente libera e non condizionata dal ruolo del professore? Alla fine si tratta di minorenni.
Beh, come si stabilisce? È molto semplice. Non era prevista nessuna punizione se uno non avesse partecipato. Per esempio, i professori normalmente dicono anche che bisogna fare i compiti a casa e bisogna stare zitti, eppure un mucchio di gente non fa i compiti a casa e a scuola chiacchiera anche molto e bisogna ricorrere a punizioni. Allora, se un comportamento viene seguito senza che sia minacciata una punizione, è un comportamento spontaneo, perché il minorenne per definizione è un oppositivo.
Ecco, ma del resto voglio dire, se noi avessimo dei dubbi sul fatto che il professor Petrillo avesse imposto la preghiera anche a due alunni musulmani, certamente non staremmo qui a fare la trasmissione. Quindi, insomma, credo che il nostro amico radioascoltatore possa sentirsi, insomma, soddisfatto da questa risposta, almeno mi auguro, insomma, ecco. Vuole aggiungere qualcosa, professore?
Sì, allora, anzitutto vorrei che chi ci ascolta avesse ben chiaro che ci sono tante tipologie di insegnanti. Ci sono insegnanti che magari neanche per volontà, ma proprio per proprio carattere, per propria impostazione, sono molto temuti dai ragazzi. Quindi i ragazzi mantengono un clima sereno in classe, silenzio, obbedienza, perché sono un pochino intimoriti dal docente, e io non sono quel tipo di docente. Perché io mi pongo nei confronti di ragazzi prima di tutto come una persona che li ascolta e li guarda. Cioè significa che io come cristiano, quando mi trovo di fronte a un bambino, un ragazzo, quello che sia, che mi viene vicino, mi dice qualsiasi cosa, io prima di tutto lo guardo e cerco di capire qual è in quel momento il bisogno di quel bambino. Quindi io per me l'insegnamento prima di tutto è una relazione, ok? Avere a che fare con una persona. Ma poi tra l'altro, quando io entro in classe, in generale i ragazzi sono contenti di vedermi, perché non perché voglio vantarmi, ma perché stanno volentieri alla mia presenza, le mie lezioni le fanno volentieri, esultano in alcuni casi quando io entro in classe, perché si divertono a fare lezioni con me, ok? E non è che io faccia chiasso in classe, noi facciamo delle lezioni molto molto fruttuose e approfondite. E poi nello specifico, molte volte, cioè quasi sempre, quando io entro in classe non mi fanno neanche entrare, che dico: professore, facciamo la preghiera, ok? Quindi hanno una sete di Dio meravigliosa questi ragazzi. Quindi non c'è assolutamente nessun motivo per pensare che ci fosse, come dire, quel timore reverenziale, no? Dal livello psicologico, per cui pensare che qualcuno potrebbe aver fatto questa preghiera in maniera forzata. Tanto è vero che chi non voleva farla non la faceva, rimaneva seduto, continuava a parlare a bassa voce con un compagno, si leggeva il diario. Cioè, stiamo parlando poi di un tempo talmente breve che è proprio irrilevante. Stiamo parlando di un Padre Nostro, un Ave Maria, un Gloria al Padre, ma neanche un minuto, insomma. Quindi direi che non è il caso di.
di pensare ad una forzatura.
No,
Ecco,
sicuramente.
avvocato Amato, ha sentito tutta la storia quando il professor Petrillo ha parlato con il suo preside. Il suo preside ha rilevato che la scuola è neutra. Quindi, in nome di una presunta neutralità della scuola, l'insegnante non prega più in classe. Cosa dice la giurisprudenza su questo argomento, su questo punto specifico?
Allora, premettiamo innanzitutto che il comportamento del professore è stato dal punto di vista giuridico ineccepibile, lui non ha costretto nessuno e aveva il massimo consenso, per cui mi pare che qui la questione, come vedremo poi magari dopo, sia più legata a un fattore di multiculturalismo e scriteriato. In realtà che cosa accade? Non c'è una legge che regola e disciplina questa materia. Alcuni dirigenti scolastici, diciamo quelli più trinariciuti, per usare un'espressione cara a Guareschi, si avvalgono di una circolare del Ministero dell'Istruzione del 29 gennaio 2009, che riporta un parere dell'Avvocatura dello Stato del gennaio dello stesso anno, 2009, in cui testualmente si dice che bisogna escludere, tra virgolette, cito, la celebrazione di atti di culto, riti o celebrazioni religiose nella scuola durante l'orario scolastico, durante l'ora di religione cattolica, atteso il carattere culturale di tale insegnamento. Ora, qui bisognerebbe disquisire, e a volte i giudici lo fanno, se questo si può identificare come un atto di culto, una celebrazione religiosa, un rito, ma il problema è che molti dirigenti scolastici poi utilizzano questa circolare come una clava. Prima la dottoressa De Mari citava il caso di Palermo, io lo conosco abbastanza bene. Lì il dirigente scolastico, il professor Nicolò La Rocca, di questa scuola, che è una scuola dell'infanzia elementare, della Ragusa Moletti, addirittura ha emanato una circolare in cui evitava, anche qui la cito perché è simpatica, dice: ci sarebbe nella nostra scuola l'usanza da parte di alcuni docenti di intonare canzoncine benedicenti prima della consumazione della merenda, tipo queste: Signore, benedici il cibo che stiamo per prendere, fa che lo abbiano tutti i bambini del mondo. Ecco, questa è stata proibita in nome di una laicità che diventa poi laicismo, ridicolo. E la cosa interessante, qualcuno aveva prima messo in dubbio il fatto che i bambini fossero in qualche modo soggetti a una coercizione, ma che in questo caso in realtà c'è stata proprio una rivolta da parte degli stessi bambini che sono andati a casa pretendendo di fare la preghierina. E qui entriamo nel vero tema, che è quello che ha sollevato anche Don Mark, cioè la questione del multiculturalismo e dell'identità culturale. Prima è stata citata, a proposito, la vicenda del crocifisso. Io ricordo bene la causa della Lauzi, però dobbiamo dare una completezza di informazione. Questa tizia, la Lauzi, ha in realtà promosso ricorso alla Commissione europea dei diritti dell'uomo, la CEDU, ha avuto ragione in primo grado. Però attenzione, perché in secondo grado, in appello, nella Grande Camera, ha avuto torto e la sentenza della Grande Camera, della Corte, è una sentenza molto interessante a questo proposito, perché mi ricordo, uso un'espressione molto forte, dice che una Corte dei diritti dell'uomo non può lasciarsi contagiare da un Alzheimer storico, cioè usa questa espressione proprio Alzheimer. E permettetemi solo pochi secondi, ma lo cito perché merita. Dice la sentenza: la Corte non ha il diritto di disconoscere la continuità culturale del percorso di una nazione attraverso il tempo, né di trascurare quello che nel corso dei secoli ha contribuito a modellare e definire il profilo di un popolo. Nessun tribunale sovranazionale deve sostituire i propri modelli etici alle qualità che la storia ha impresso nell'identità nazionale. Una Corte dei diritti dell'uomo ha il ruolo di proteggere i diritti fondamentali, ma senza mai perdere di vista che i costumi non sono capricci che passano. Essi si evolvono con il tempo, si consolidano attraverso la storia per formare un cemento culturale. Divengono simboli estremamente importanti che definiscono l'identità delle nazioni, delle tribù, delle regioni, degli individui. Prosegue la sentenza dicendo: una corte europea non deve essere invitata a rovinare secoli di tradizione europea. Nessun tribunale, e certamente neanche questa corte, deve rubare agli italiani una parte della loro personalità culturale. Io credo che questo passaggio sia fondamentale, perché sta tutto qui. E vale, visto che la vicenda poi è sorta a seguito della segnalazione di due allievi musulmani, vale anche il principio di reciprocità. Cioè, possiamo immaginare che un cristiano in un paese islamico pretenda che in una scuola islamica si cambi la cultura di quel popolo? No, non sarebbe neanche giusto. Quindi è chiaro che se parliamo di integrazione, se parliamo comunque di multiculturalismo, non possiamo prescindere dal fatto che noi abbiamo un'identità che non può essere messa in discussione da questo appunto, come io definisco, multiculturalismo scriteriato o dal neutralismo valoriale, perché questo non consente neanche un vero dialogo tra civiltà e meno che mai consente quella che tutti auspicano a parole ma nei fatti poi negano, che è la cosiddetta integrazione. Quindi bisogna stare molto attenti, abbiamo da una parte questa esigenza, io sono contento che poi il crocifisso è rimasto là dove doveva essere, no? Ma dall'altra dobbiamo stare attenti a non piegarci in quella deriva, a non cedere a quella deriva laicista che purtroppo molto spesso, direi anche per paura, per pavidità, per alcuni dirigenti scolastici poi adottano. E mi viene in mente un altro caso della mia carissima amica, la professoressa Clara Ferranti, docente di glottologia all'Università di Macerata, qualcuno di voi ricorderà la vicenda, è passata la storia come la professoressa dell'Ave Maria. Lei ha avuto la disavventura di pensare, aderendo a un'iniziativa lanciata, di pregare in favore della pace, e per 24 secondi, perché tanto è durata, ha chiesto semplicemente a chi voleva aderire di fare questa preghiera. Molti sono usciti, altri sono rimasti seduti. Si è scatenato l'inferno. Tra l'altro addirittura anche il rettore dell'università è intervenuto dicendo che si è trattato di ha definito un atteggiamento assolutamente improprio e censurabile. E il rettore ha chiesto scusa a tutti coloro che sono stati feriti nella propria sensibilità e nella fiducia verso l'università. Ora, anche qui, voglio dire, se in quei 24 secondi la professoressa avesse fatto, non so, che so, una fede di professione di calcio per una squadra, o avesse fatto una battuta politica, no? Nessuno avrebbe avuto nulla da ridire, ma quella preghiera ha letteralmente scatenato l'inferno. E qui si pone il problema che è spirituale, ma che forza ha questa cosa qui? E a me è piaciuta moltissimo la reazione di un uomo che io ritengo intelligente, a parte che è il mio caro amico e fraterno amico, che è il vescovo di Macerata, Nazareno Marconi, anche lui docente universitario, che ha emanato un comunicato ironico, ma fino a un certo punto, in cui ha detto testualmente così: grazie di cuore a chi ha protestato, a chi ci ha ricordato che la preghiera è una forza, una potenza che può mettere paura a qualcuno. Grazie a chi crede più di noi credenti, che quelle poche parole smuovano i monti e i cuori tanto da sconvolgere la loro vita. Grazie a chi ci ricorda che dire Ave Maria significa salutare una donna morta 2000 anni fa credendo che sia ancora viva, in grado di pregare per noi e di operare per rendere la nostra vita più buona e vicina a Dio, tanto da aiutarci ad affrontare serenamente la morte. Grazie, fratelli non credenti anticlericali, perché ci avete ricordato quali tesori possediamo senza apprezzarne adeguatamente il valore e l'importanza. mi pare che qui ci sia tutto. Oggi noi viviamo in questa dittatura del pensiero unico, che è una dittatura culturale e ideologica, ma comunque molto forte, perché il potere sta tentando di privatizzare la fede. Noi sappiamo che la fede non può essere un fatto privato. La fede è come il meridiano che attraversa tutti i paralleli. Non c'è nulla di umano che può essere sottratto alla fede. Il lavoro, il mio rapporto con mia moglie, la cultura, l'impegno sociale, qualunque cosa non può non essere, non può non centrare con la fede. Ma il potere questo non lo tollera. Allora stanno tentando di rinchiudere nella catacomba la nostra fede nella catacomba della coscienza individuale, ma noi dobbiamo ribellarci a questa cosa qua, perché ripeto, la fede per sua stessa natura è pubblica e io temo che prima o poi arriverà il nuovo sinedrio, ci chiameranno nel nuovo sinedrio e ci diranno: voi non potete pubblicamente proclamare la fede in Gesù Cristo. E noi cosa faremo? Risponderemo a quello che hanno risposto Pietro e Giovanni: se sia più giusto obbedire a voi che a Dio, beh, giudicatelo voi, ma noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e quello che abbiamo ascoltato, costi quello che costi, e dobbiamo cominciare a pensare da oggi che forse può cominciare a costare questa cosa. Allora, anzi, io molto spesso dico alla sera nelle mie conferenze, durante il dibattito: guardate amici, che la brutta notizia è che la fede a costo zero è finita. È stato bello, è durato tanto, a noi tutto sommato è andata bene fino ad oggi, ma da oggi in poi, da stasera, e lo dico magari ai radioascoltatori, prima di andare a letto stasera, prima di chiudere gli occhi e addormentarvi, fatevi la domanda: quanto e che cosa siamo disposti a rinunciare per dimostrare che quello in cui crediamo è vero? Il lavoro? I soldi? La libertà? La vita? Fatevi le domande e datevi la risposta. E la vita, guardate, non è una cosa così campata in aria. Io sono qui a Roma oggi, sono venuto apposta a Roma per partecipare al sit-in davanti al Campidoglio in favore di Asia Bibi, questa donna che ha vissuto l'inferno che ha vissuto in questi 10 anni, che è stata assolta, ma che, come sapete, paradossalmente è stata assolta ma non è stata liberata, vive una condizione assurda, e lei è il simbolo. Tra l'altro ci sono ancora decine e decine di cristiani imprigionati in condizioni disumane in Pakistan, sconosciuti purtroppo, e condannati per questo pseudo reato di blasfemia. E ci sono posti nel mondo dove proclamarsi cristiano significa mettere in gioco la libertà e a volte anche la vita. E noi siamo disposti a questo?
Ecco, Avvocato, grazie per averci ricordato il dovere della testimonianza e anche per averci messo di fronte la domanda: quanto siamo disposti a pagare per testimoniare la nostra fede in Cristo? E però prima di salutare i radioascoltatori, perché siamo proprio giunti alla fine, vorrei rivolgere una domanda per un dovere di cortesia che è giunta da un radioascoltatore, il quale ci chiede: non pensate che più che un problema di religione, di multiculturalismo, ci sia un semplice problema di democrazia? Se la maggioranza degli alunni di una classe ha la sincera esigenza di dire le preghiere ad inizio lezione, non basta una semplice votazione per alzata di mano? Io credo che anche questo sia il problema. Cosa rispondiamo, Avvocato, a questo radioascoltatore?
La scuola è un ambito in cui molto delicato, un ambito educativo dove la maggioranza non può valere come principio, anche perché sennò se si mettesse ai voti il fatto di fare i compiti in classe non si farebbe mai un compito in classe. Dobbiamo stare attenti. Io credo che sia più un problema culturale, e anche da questo punto di vista vorrei lanciare un'altra ulteriore provocazione. Guardate, andiamo contro il mainstreaming. La democrazia come sistema in sé non è un concetto cristiano, anzi può essere pericoloso, perché non può essere la maggioranza parlamentare di un momento a determinare ciò che è vero, ciò che è falso, ciò che è male, ciò che è bene, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato. Se no arriviamo anche a far approvare leggi più aberranti volute dalla maggioranza, ma la maggioranza può anche sbagliare, la verità non risiede nel numero del consenso, anche perché la storia ci ha insegnato che ci sono stati anche casi in cui, ripeto, guardiamo la Germania di Hitler, dove Hitler è andato al potere con elezioni libere e democratiche, democraticamente eletto, non ha fatto nessun colpo di Stato. Quindi bisogna stare attenti a non sopravvalutare eccessivamente questo principio, anche perché, sapete, dico questo, ha ragione veduta anche sul caso del multiculturalismo, perché io mi ricordo che quando ero a Londra andai a sentire l'allora presidente di un'associazione che si chiamava Islam for UK, Islam 4 UK, no? E andai a sentire questo tizio pensando di sentire il solito fanatico, pazzo, estremista. Sento questo qui e lui fa un ragionamento di questo tipo, attenti bene. Dice: i miei figli no, i figli dei miei figli forse, ma i figli dei miei figli certamente vivranno in una Gran Bretagna musulmana. E questo, attenti, noi lo otterremo non con la spada di Saladino, non con la violenza, lo otterremo in due modi. Primo, con le pance delle nostre donne, secondo, con la democrazia. E io lì in arcuai. Le sopracciglia, cosa dice questo? Sì, disse lui, perché vedete, la democrazia è un sistema che non ha un antivirus. Perché vi faccio questo esempio? Quando noi diventeremo maggioranza o determinanti, tireremo fuori la nostra agenda. Lui disse: scusate, ma dire che un uomo è superiore a una donna è democratico? Tutti no, ma se lo decide una legge di un Parlamento democraticamente eletto, la maggioranza è democratico? Sì. Quindi stiamo molto attenti, perché noi abbiamo una verità, ecco perché io dico sempre dobbiamo ancorarci al diritto naturale, perché il diritto positivo è quello che cambia, per cui fino a qualche anno fa ormai sono passati tanti anni, ma ricordiamoci che a un certo punto della storia in Italia l'adulterio era un reato penale, si andava in galera. Poi il Parlamento ha deciso all'improvviso che fosse un comportamento lecito moralmente. La stessa cosa per l'aborto, la stessa cosa per il divorzio. Vuol dire, non è che la maggioranza di un momento può decidere ciò che è bene e ciò che è male. L'aborto resta un crimine nefandum, anche se una maggioranza parlamentare ha approvato una legge. Quindi il diritto positivo è una cosa diversa dal diritto naturale. Noi siamo sicuri soltanto quando siamo ancorati a questa cosa qui. La legge naturale, il diritto naturale che noi abbiamo illuminato dalla fede cristiana. L'unica garanzia contro le dittature della democrazia è essere ancorati a questo diritto naturale, che per noi appunto è quello che abbiamo ereditato nel Depositum Fidei, poi nel grande magistero della Chiesa, nel Vangelo. Cioè, noi abbiamo un diritto naturale che è illuminato da una prospettiva di fede, che è la fede cristiana. Questa roba qui è l'unica garanzia a tutela della dignità dell'uomo, della libertà, perché anche qui aveva ragione l'indimenticato Benedetto XVI quando diceva: attenzione, bisogna parlare di una sana laicità, non di un laicismo. E allora, lo Stato è vero che è laico, ma non è detto che sia ateo. Quindi Dio, se in una prospettiva anche di laicità, è essenziale, anzi è il minimo sindacale, la fede è il minimo sindacale per garantire la dignità e i minimi diritti alla persona. Guardate la storia, scusate, ma che cosa è successo in tutte in quelle società dove Dio è stato tolto? La società comunista sovietica, la società nazista della Germania, è stato meglio o peggio? davvero la fede e Dio è il minimo sindacale per garantire la tutela della dignità della persona e per opporsi alla dittatura della maggioranza di un sistema democratico. Noi, se non ci ancoriamo a questo, siamo finiti.
Grazie, avvocato, per la sua bella e sapiente risposta. Ebbene, amici radioascoltatori, siamo ormai giunti alla fine della trasmissione e abbiamo visto che nell'Italia, culla del cattolicesimo, ci troviamo a volte a vivere come ostaggi di una minoranza religiosa che ci impedisce di manifestare pubblicamente il nostro credo religioso. E questo anche perché in parte è avallato da forze anticristiane, in parte perché semplicemente c'è un atteggiamento rinunciatario da parte di chi dirige appunto le nostre istituzioni. Che cosa fare? Questa è la domanda. Cosa dobbiamo fare? Certamente non possiamo restare a guardare facendo finta di niente e lasciando che la situazione peggiori sempre di più. Io penso che adesso sia arrivato il momento, il dovere di difendere le nostre radici cristiane tutte le volte che esse sono aggredite. Penso che sia arrivato il momento di denunciare tutti questi soprusi ai danni dei cattolici e al tempo stesso promuovere iniziative sociali concrete atte ad arginare la prepotenza delle minoranze religiose. E questo non tanto per noi, ma per difendere i diritti di Dio, perché sono questi che sono messi in discussione. Ringraziamo allora i nostri ospiti che conducono pagando in prima persona la battaglia in difesa della verità. E quindi la situazione è di estrema gravità ed è bene che noi cattolici ci svegliamo dal sonno in cui siamo calati. Ce l'ha ricordato l'avvocato Amato, ci hanno illuminato con le loro riflessioni la dottoressa De Mari e il padre Hausmann. E ce lo ricordano anche con la loro vita i nostri ospiti, perché alcuni di loro stanno pagando in prima persona una forma di persecuzione nei loro confronti. Ma questo però è confortante, perché Gesù ci ricorda che se hanno perseguitato Lui, perseguiteranno anche noi. Quindi grazie, cari amici, per il vostro impegno, che non è solo il vostro, e io affido i nostri ospiti alle preghiere delle nostre suore consacrate, che svolgono questa missione di apostolato e di evangelizzazione attraverso i media, perché attraverso appunto le loro preghiere possano sostenere la battaglia che conducono i nostri amici. E quindi anche a voi, fratelli e sorelle che siete in ascolto, vi saluto caramente dandovi appuntamento per il secondo martedì di dicembre. Ave Maria.
Ave Maria. Ave Maria.